Buongiorno a tutti, Dio vi benedica, amati fratelli, vi vogliamo bene e siamo felici di essere di nuovo con voi.
Salve carissimi.
Oggi siamo pronti di nuovo a sentire la voce del Signore per vedere quello che Lui vuole che impariamo oggi e che anche mettiamo in pratica. Giovanni 6, 57 fino al 69. Come il Padre vivente mi ha mandato, e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: «Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo Spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono». Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano, a chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». E da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Signore, da chi andremo noi? Tu hai le parole di vita eterna. Amen.
Amen. Da chi andremo? È vero.
Signore, a chi ce ne andremo? Da chi possiamo andare? Che altro possiamo fare se non confidare, seguire, ubbidire Gesù? Confideremo nel mondo, nella politica imbrogliona, nei soldi, nelle banche sanguisughe? Nelle religioni morte, addormentate o disubbidienti al Vangelo? In cosa confideremo? In quelle guide di chiese ipocrite che dicono ma non fanno, ci dicono di evangelizzare i perduti, di aiutare i fratelli noi intorno, ma loro non lo fanno, a parte di predicarlo, come è scritto, Matteo 23, 2 a 4.
Dicendo: «Gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti, legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito».
In cosa confideremo, fratelli? Confideremo negli amici del mondo? Amici che ci hanno sempre disilluso e che sempre ci deluderanno? Confideremo in noi stessi, nella nostra carne, nelle nostre capacità intellettuali, nei nostri talenti personali, in un diploma universitario, magari 4 soldi nascosti sotto un cuscino? Sarà la nostra vita abbastanza lunga per ottenere le cose a cui aspiriamo? E i nostri figli? Siamo sicuri che i nostri figli cosa faranno? Cosa faranno i nostri figli quando cresceranno? Saranno meglio di noi? Siamo sicuri che faranno le scelte giuste? Che non cadranno nei fossi in cui noi stessi siamo caduti? O Dio non voglia persino peggio? Signore, a cosa o a chi ce ne andremo? Cosa faremo? Crederemo in quella creazione del mondo falso, bugiardo? E anticristo che si chiama televisione, è una cosa fatta per modellare i cervelli dei popoli a modo di imbecilli, zombie, per far fluttuare la gente alla deriva insieme al resto dei detriti umani del mondo, residui antropici addestrati in scuole ideate per conformare elementi di masse umane che devono seguire, che devono sottomettersi ai dettati di qualsivoglia regime sempre corrotti, politici che vogliono arraffare solo le leve del potere. Confideremo in questi? In chi confideremo? Parliamo della salute. Chi confideremo per la nostra salute? Nella medicina umana, la quale prima o poi deve arrendersi davanti alle malattie, al di là di qualsiasi scienza umana? O impareremo e cresceremo nel confidare in Dio, in Cristo, nella guarigione miracolosa dello Spirito Santo?
Amen.
Dove e quando nella parola di Dio ci viene detto? Dov'è che Dio ci dice riguardo le malattie di rivolgerci agli uomini? Una scrittura, leggiamo del re Israele Asa, era un re di Israele, del Vecchio Testamento, secondo Cronaca 16, 12 al 13.
Secondo Cronache 16, 12. Il 39° anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi. La sua malattia fu gravissima. E tuttavia, nella sua malattia, non ricorse al Signore, ma ai medici. Poi Asa morì il 41° anno del suo regno.
In chi stiamo confidando e ricorrendo innanzitutto? A Dio o agli uomini? Stiamo pregando per la fede che è meglio morire confidando in Dio invece di vivere confidando negli uomini? Stiamo pregando per quella fede. Come dice la parola in Salmo 118, 5 fino al 9.
Nella mia angoscia invocai il Signore. Il Signore mi rispose e mi portò in salvo. Il Signore è per me, io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è per me, fra i miei soccorritori, e io vedrò quanto desidero sui miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi.
Siamo chiamati ad amare chi ci è vicino, ma non a confidare in loro, o l'uno nell'altro, gli uni negli altri. E mica... Profeta Mica, capitolo 7, 5 al 7.
Mica 7, 5. Non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo. Sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto. Perché il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, e i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà.
Fratelli, siamo chiamati a confidare, ma confidare solo in Dio e nel suo Cristo. Geremia 17, 5 a 7.
Così parla il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo.
Benedetto l'uomo che confida nel Signore.
E benedetto l'uomo che confida nel Signore.
Amen. Dobbiamo fare un tesoro quando troviamo questa rara razza di veri fratelli, fratelli che ci amano e che ci aiutano in quello che possono, quando possono. Fratelli la cui fiducia è però solo nel Signore. fratelli che non ci adescano con lusinghe e seduzioni false, fratelli veri, i quali ci dicono chiaro che ci amano, ma che però confidano solo nel Signore. Tutti gli altri ci tradiranno alla prima occasione, come è scritto, Salmi 41,9.
Anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me.
Salmi 55,12-14.
Se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Ci incontravamo con piacere, insieme tra la folla, andavamo alla casa di Dio.
Da chi andremo? Signore, solo tu, Signore, le parole di vita eterna. Da chi possiamo andare in questo mondo? Andremo là dove la vita è più comoda? Le promesse magari più allettanti, l'apparenza più vantaggiosa? Oppure ci incammineremo per la via magari più tortuosa, magari che può apparire più detrimente, meno facile, una via in salita, una via che pochi percorrono, una via che pur promettendo difficoltà però non inganna, la via descritta nel libro della verità, Giovanni 14,6.
Amen. Giovanni 14,6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Atti 14,22.
Fortificando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Molte tribolazioni. Apocalisse 2,10. Lo leggo io, Egito.
Lo leggo io. Apocalisse 2,10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per mettervi alla prova e avrete una tribolazione. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.
Giovanni 16,31-33.
Gesù rispose loro: adesso credete? L'ora avviene, anzi è venuta, che sarete dispersi ciascuno per conto suo e mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
Luca 9,23-26.
Luca 9. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà.
Non abbiamo paura di perdere la vita facendo la cosa giusta.
Amen.
Confidando nel Signore, morendo perché confidavamo nel Signore. Questo è il premio. Questo è amare la vita più del mondo, è amare la volontà di Dio più della vita. Dobbiamo amare il Signore al di sopra della nostra vita. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, chi avrà perduto la propria vita per amore mio la salverà. Beati i fratelli che perdono la vita perché hanno confidato in Dio. Guai a quelli di noi che salvano la vita perché hanno scelto la via del mondo. Verso 25.
Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo e poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Verso 24.
Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà.
E noi cosa sceglieremo? Chi e cosa? Magari il facile però ingannatorio mondo? O il difficile però quello che dice la verità, che si chiama Gesù Cristo? Ci incammineremo per la via stretta e difficile di tribolazioni, del particolare calvario che Dio ha messo davanti a noi? O andremo alla deriva insieme al mondo e quelle chiese del mondo, le quali si fanno passivamente trascinare dalle correnti del mondo e dalle cure della vita? Il Signore dice, Ebrei 12,2-5.
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta,
affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. E avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come ai figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso.
Siamo disposti a resistere, magari a sputare sangue quando è necessario? Quando? Domani? Dopo che viene il marchio? Dopo che sarà troppo tardi? O quando ci alleneremo per questo? Il giorno della gara? Impareremo a essere soldati per Cristo quando il nemico ci spara addosso? Inizieremo a prepararci quando il nemico inizia a perseguitarci, a distruggerci, a ucciderci? Quando sarà troppo tardi? Quando l'anticristo ha preso il potere con il suo marchio microchip e 666? Quando è che ci prepareremo? Come scritto, Apocalisse 12:17. Viene la persecuzione.
Apocalisse 12:17. Allora il dragone,
cioè l'anticristo,
si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Apocalisse 13:7.
Le fu pure dato
all'anticristo
di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Fratelli, per favore, non credere ai falsi profeti delle chiese passive intorno a noi. Crediamo a Gesù e prepariamoci. Preghiamo per le pecorelle però incastrate in queste chiese ingannevoli. Queste chiese dove ci sono i falsi profeti che predicano sono piene di pecorelle, piene zeppe di pecorelle, ignare, che vengono tenute nelle quattro mura, imprigionate. Ogni chiesa che vedi nel mondo è una prigione creata dal diavolo per tenere le pecorelle imprigionate. Queste chiese fatte di edifici, di mattoni, sono delle prigioni create dal diavolo. Queste chiese edifici non sono di Dio, sono del diavolo, per tenere il popolo di Dio prigioniero, che non vadano fuori a evangelizzare. I pastori gli dicono andate a evangelizzare, ma se non danno l'esempio non lo faranno mai. La Madonna di Medjugorje dice tenete la Bibbia aperta, ma se non la capiscono, inutile, possono aprire 100 Bibbie e non capiscono niente. Come detto l'eunuco in Atti capitolo 8, quando Filippo gli ha detto capisci quel libro di Isaia che stai leggendo, e gli ha risposto come faccio a capirlo se nessuno me lo spiega. Matteo 24:13. Gesù ci ha avvertito.
Matteo 24:13. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Andiamo avanti.
E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti.
Allora
verrà la fine.
Verrà la fine.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo,
chi legge faccia attenzione.
Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni.
Un fratello ci ha scritto, si è chiesto che non vuole sposarsi perché ha paura di mettere la sua fidanzata incinta.
20. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Abbreviati a 42 mesi, verso 44.
Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo?
Con questo sono i pastori di chiesa.
Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni.
Dio ci aiuta a essere pastori fedeli. Noi vogliamo essere una chiesa di pastori. Non vogliamo nessuno nella nostra chiesa che non sia un pastore. Marco 13:35-37.
Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera,
o a mezzanotte, o al cantare del gallo, o la mattina, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti.
Vegliate. Vegliate, vegliate. Fine del messaggio. Angela.
Amen. Grazie Signore per questo messaggio. Amen. Dove andremo se non alla sua parola, al suo amore, alla verità? Che Dio ci aiuti.
Amen, amen, amen. Il mondo cerca di farci confidare nel mondo. Le chiese confidare nelle chiese. E evangelici negli evangelici, cattolici nei cattolici. Dio dice confidate in Cristo.
Amen.
E il resto nell'immondizia, compreso tutte le chiese. Perché c'è solo una cosa buona nelle chiese, si chiama Gesù Cristo. Il resto è immondizia, 100%. Ha detto Isaia, dice la nostra giustizia è diventata come panni sporchi. Parola ebrea lì vuol dire letteralmente panni mestruali, panni di mestruazione.
Sì.
La nostra giustizia, non stiamo parlando degli errori, dei peccati, la nostra giustizia, qui abbiamo migliaia di chiese giuste, una diversa dall'altra, tutte giuste sono, un branco di panni mestruali, ogni chiesa è un diverso panno mestruale sporco, attenzione, non quello pulito che compra in negozio. Ok? Ogni chiesa deve prendere fuori un panno mestruale usato. E dice così, Isaia sì. Dice, la nostra giustizia sono i panni mestruali.
Sì, è scritto nella Bibbia. Sai, anche a Gesù hanno detto, ma il tuo parlare è duro, ma è la verità.
Ma cosa preferisci? Un messaggero di Dio, di cui io sono uno piccolino, che ti dice la verità, però che quando viene il marchio della bestia sei preparato, o preferisci uno che ti imbacucca con prediche morte in chiesa passiva e disubbidiente quando viene il marchio e non sai cosa fare?
La referenza di Isaia è Isaia 64, versetto 6.
Ok, mi dai la parola greca lì, cosa dice? Cos'è Aid o qualcosa del genere?
Aid.
Aid vuol dire...
Aid begged.
Aid begged. Ok. What does it say?
Aid significa menstrual flux.
Ok, traduci. Allora, quindi
it's Aid, which is menstrual flux.
Quindi è giusto, no? Quindi la parola ebrea lì aramaica è Aid, che in italiano significa?
Flusso mestruale.
Flusso mestruale. Così la nostra giustizia pentecostale, evangelica, cattolica, di fratello Giuseppe e di sorella Deborah, sono panni mestruali.
Mm-hmm.
Quindi smettiamo di parlare, ho parlato con un amico, mi pare che è un pentecostale, e ero in Europa e mi diceva, sai, noi non siamo perfetti ma siamo i migliori. Ti ricordi?
Sì, mi ricordo, sì.
Non diciamo il nome, no?
No.
Comincio
no.
Con la P, avete capito chi è?
Sì.
È meglio non fare nomi.
Infatti era italiano.
Era italiano. Va bene?
Sì.
Allora, devo aggiungere altro? Allora, fratelli, prepariamoci. Gesù, alla fine di questo messaggio, Gesù mi ha dato una scrittura e dice, quello che dico a voi lo dico a tutti.
Sì.
Marco 13:37, quello che dico a voi lo dico a tutti. Guarda, parla anche delle chiese addormentate, verso 36, Marco 13:36. Dice, venendo all'improvviso non vi trovi?
Addormentate.
Come sono le chiese oggi, la stragrande maggioranza? Addormentate.
Mm-hmm.
Genesi 3:15 dice, serpente ti morderà il calcagno. Cosa fa il veleno quando morde una persona?
Ti mette a dormire?
No, ti uccide.
Mm.
Non ti mette a dormire. Sto parlando del serpente Satana.
Sì.
E il diavolo sta mordendo e uccidendo le persone?
Sì.
Sì, dove le manda? All'inferno. E alle chiese perché non muoiono, vanno all'inferno?
Perché c'è Gesù.
Perché c'è Gesù. E allora cosa fa questo veleno invece di ucciderle? Le mette a dormire.
Mm-hmm.
Quindi le chiese addormentate sono tutte morsicate dal serpente Satana.
Sì.
Il serpente è lì seduto sulle panchine che canta insieme a loro, non se ne accorgono neanche. Angela, io
grazie,
ti darei la parola.
Allora, facciamo una pausa musicale.
Prima che qualcuno di questi pastori venga a visitarmi con un bastone. Cioè, con scritture no, bastonate e sassate ne tirano qui, però scritture neanche una fino adesso. Cioè, non capisco perché questi qui non riescono neanche più a offendersi. Non riesco neanche più a offendere questa gente, capisci? Non mi mandano scritture, niente. E non sto parlando delle pecorelle incastrate in questi orfanotrofi, in questi ospizi. Ebbene, pieni di ragnatela. Le pecorelle sono dolci, dovete raggiungere. Fratelli, predicate, andate nelle chiese morte, stramorte e predicate alle pecorelle e ditegli, secondo Corinzi 6,14, uscite, separatevi dall'Laodicea. Non esistono chiese evangeliche cattoliche, sono tutte false. C'è solo la chiesa di Gesù Cristo. Angela, prendi la parola.
Amen.
È terza volta che te la do.
Abbiamo preparato quella canzone bellissima che hai chiesto stamattina.
Ho fatto una richiesta.
Sì, hai fatto una richiesta, Albano e Romina. Ci sarà un mondo migliore, con più amore.
Cerchiamo di interpretare questa canzone, ok? Cerchiamo di vedere Gesù e la Chiesa qui, va bene?
Sì, amen, amen.
Cioè, facciamo conto che Albano, che è una persona simpatica, ma è solo un cantante, rappresenta in un certo senso Gesù e Romina rappresenta in un certo senso la Chiesa.
Bello.
Conosci la storia di questi due cantanti, ve l'ho raccontata?
Sì.
Tanti anni fa, nel 1990 circa, avevo una figlia, non mi ricordo si chiamava Ilenia, o Lena, o Lenia, qualcosa del genere, che è andata in America, in New Orleans, e non è più tornata, è morta, è sparita. Dopodiché loro hanno divorziato. L'immagine che io ho avuto, giusto o sbagliata, è che lei è andata in America, la mamma è americana, Romina, è andata a visitare parenti, eccetera. E ho l'impressione, mia impressione è mia, che Albano era contrario a questo. E però, sai, americani liberi, qua è andata in New Orleans, composta di droghe, eccetera, ed è sparita, ed è svanita. Sono andata lì, girare su qualche bar, qualche discoteca, possibilmente qualche esperienza con qualche ragazzo. E ha pagato caro il prezzo, è sparita. Albano è andato lì con la moglie a cercarla, sotto ogni ponte, tutta polizia, tutta, la ragazza è sparita. Ragazza di 20 anni, bionda, dolce, semplice, sembrava un angelo. E mi ha spezzato il cuore quando ho saputo la storia. Dopodiché hanno divorziato, si vede che ci sono un po' accuse, eccetera. Lui si è sposato con una pugliese, un'altra cantante, eccetera, che mi pare che ha avuto dei figli con lei, però ultimamente si è rimessi insieme, questi due. Ed ecco che qui volevo presentare questo canto di loro, un canto di anni fa, che è intitolato?
Ci sarà.
Ci sarà. E io, quando ho sentito questo canto, mi ha toccato il cuore, un po' come lo Spirito Santo, in certo senso cantava che ci sarà un mondo migliore. E loro andranno in cielo, Albano e Romina Power, e abbracceranno ancora la figlia che è scomparsa.
Amen.
Che perché questi due qui, secondo me, sono cristiani. E adesso non scrivetemi gli evangelici, no, Albano è cattolico, non lo so se è cattolico, anche se lo fosse, non conta niente. Perché le prostitute vanno nel regno di Dio davanti ai pentecostali, evangelici e cattolici, che sono presuntuosi. Invece quelli non presuntuosi vanno insieme. D'accordo, quindi non venite a scocciarmi per cortesia, voi religiosi, state tranquilli, non mi scocciate, che non c'è tempo per scocciature. Allora, davanti a Dio non ci sono né cattolici, né evangelici, né prostitute, né niente. C'è solo gente che si pente e che va in cielo.
Amen, amen.
Quindi ci sarà un mondo migliore.
Amen.
Amen. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Andiamo.
Amen.
Dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà.
Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento,
sopra il mio fianco.